Buonasera a tutti, state ascoltando Esterni Interni, il programma radiofonico degli studenti di Terni. Io sono Francesco e come ci sono Marianna.
Buonasera.
E alla console Saverio. Questa sera presenteremo una nuova rubrica che ci auguriamo di poter portare avanti in altre puntate. Questo programma vuole essere un viaggio di parole e note attraverso le culture e i popoli, una sorta di percorso narrativo e musicale.
Per inaugurare questo format vi diamo il benvenuto con una poesia. Abbiamo scelto il titolo della poesia come titolo dell'intera rubrica perché secondo noi è rappresentativa del nostro desiderio di portarvi lontano attraverso la voce. Questa è Invito al viaggio di Battiato.
Ti invito al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto, i soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i tuoi desideri, i tuoi desideri.
Per questa puntata immaginiamo di salpare con un veliero alla volta dei Caraibi. La nostra destinazione ve la lasciamo indovinare. Vi diamo solo una canzone per capirlo. Ci riuscirete?
Avete indovinato? Esatto, la canzone era Guantanamera. Si tratta di una serenata dedicata a una guaira guantanamera, ovvero una contadina della città di Guantanamo, ed ha come sfondo le lotte di indipendenza che fianavano l'allora colonia spagnola alla fine del XIX secolo. Il suo carattere romantico, unito ai valori patriottici che esprime, ne fanno una delle canzoni più amate dai cubani. Dietro questa canzone si nascondono molte vicende. Infatti l'appartenenza di questo brano è divenuta certa solo nel 1993, quando la canzone è stata attribuita dalla Corte Suprema di Cuba al popolare personaggio radiofonico degli anni 30, José Fernández Díaz, meglio noto come Oseito Fernández. Originariamente il testo era diverso dall'attuale, infatti durante le trasmissioni Díaz cantava riferendosi anche ad altre contadine. Una volta era la Guaira Vuelta Bayera, un'altra volta è la Guaira Olguinara, ma quando si innamorò della gelosissima Guaira Guantanamera e questa lo sorprese a parlare con un'altra e fuggì via, Oseito iniziò a cantarla solo per lei.
Ma perché Cuba? Perché il 25 novembre dell'anno appena concluso è morto Fidel Castro, Fidel il rivoluzionario o Fidel il dittatore, un uomo, uno dei più grandi e controversi del secolo scorso. Abbiamo voluto saperne di più su quest'isola, un'isola che non c'è, un'isola scomoda che il mondo ha voluto guardare solo attraverso una vetrina, l'isola del rum e dei sigari, intrappolata per sempre negli anni 50. All'indomani della scomparsa del leader Massimo mi è capitato di leggere su Contropiano un bellissimo articolo scritto da Lia De Feo, la quale narra con un misto di stima e risentimento le sue impressioni dopo aver visto, dopo aver vissuto per anni a La Habana. Citeremo alcuni passaggi dell'articolo omaggio a Fidel, perché è sentito, è vero, è un testamento spirituale di una terra piccola ma grandiosa. È ricco di emozioni, pillole di quotidianità, è molto intimo e privato e abbiamo pensato fosse una guida ideale per reindagare più in profondità l'anima di Cuba.
Per quanto possa sembrare paradossale, io non pensavo che Fidel potesse morire. Pensavo che avrebbe seppellito pure me. Mi fa proprio uno strano effetto questa morte, ed essendo io una donna del Novecento, penso che stavolta di giganti non ne rimanga proprio nessuno. Ora, i cubani di oggi, i giovani cubani di oggi, saranno all'altezza della storia incredibile che gli lascia Fidel? Io credo che lui abbia cercato, anche riuscendoci spesso, di tirare fuori il meglio del proprio popolo, di dargli disciplina, serietà, educazione, cultura, di fare di un popolo caraibico il popolo serio per eccellenza di tutta l'area. Operazione non facilissima, va detto.
Il tortuoso processo di conquista della propria identità, la cubanità, culmina infatti con la rivoluzione. Prima quel conglomerato di genti così eterogeneo che erano i cubani, ex spagnoli conquistatori ed ex africani schiavi, che si sono mescolati fino ad amalgamarsi e fondersi a creare un vero e proprio popolo, era stato mercé di conquistatori in un gioco di passaggi di consegne, prima gli spagnoli e poi gli americani.
E poi è arrivato Fidel, la cui storia è talmente folle che sembrerebbe finta se non fosse invece reale e documentabile. Si cita spesso, la storia mi assolverà, perché se sei Fidel è la storia ad inchinarsi di fronte a te, a Raul, agli studenti, ai piani mai riusciti, agli assalti falliti, al carcere, allo sbarco fatto su due tavole inchiodate, chiamate gramma, alla guerriglia nella Serra Maestra, alla presa a La Habana e a quell'esilio a cui costringesti Batista, perché te vincesti e per la prima volta nella sua storia Cuba diventa uno stato sovrano. Questo è stato il punto.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Guevara. furiosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Questa canzone rievoca un'immagine molto famosa, quella di Che Guevara. Lui e Fidel si conobbero in Messico durante il suo secondo viaggio in America Latina, quando il seme della rivoluzione era già nel cuore del giovane medico argentino. Nel documentario Fidel Castro racconta il Che, questo è il titolo, il giornalista Gianni Minà intervista il leader Massimo, che per la prima volta parla del suo compagno, della loro amicizia e stima, della guerriglia insieme nella Sierra Maestra dal 56 fino alla presa dell'Havana del 59.
È difficile ancora oggi riuscire ad accettare l'idea della sua morte, perché la sua presenza è ancora così viva in tutto. L'impressione della presenza permanente del Che è dovuta a quello che simboleggia, al suo carattere, la sua condotta, i suoi principi. Aveva un gran numero di qualità eccezionali, io lo conoscevo bene. Penso che con la morte del Che si è persa una grande intelligenza che poteva dare ancora molto alla teoria e alla pratica del socialismo.
Fidel lo descrive come silenzioso, riservato, estremamente onesto. Aveva un'ottima formazione ed era molto rigoroso. Aveva fatto delle ricerche ed era estremamente preparato sulle tematiche del marxismo. Era un impulsivo, coraggioso, audace e temerario. Si proponeva sempre volontario per primo, soprattutto per le azioni più difficili. Era di una generosità e un altruismo totali. Questa non era la sua patria, lui era argentino e comunque ogni giorno era pronto a dare la vita per la rivoluzione. Credeva estremamente nella possibilità di esportare il movimento rivoluzionario in America Latina. Già durante gli anni della guerriglia, quando ancora la rivoluzione era un sogno o al massimo un progetto, si fece promettere da Fidel che, qualora avessero vinto, nessuna ragione di Stato lo avrebbe trattenuto a Cuba. Tanto è vero che nei primi anni del nuovo governo rivoluzionario, dopo aver ricoperto con rigore il mandato di ministro dell'industria, Che Guevara cominciò a sentire di nuovo l'impazienza di portare a compimento il suo ambizioso progetto. Non vedeva se stesso come funzionario, sentiva che il suo compito era quello di portare la rivoluzione in tutti i paesi del terzo mondo. Fidel tentò di trattenerlo, ma non ci riuscì, perché il CE non lo formava nessuno.
Era molto interessato a questioni internazionali e colse al volo l'occasione che Castro gli offrì di aiutare i rivoluzionari dell'attuale Zaire. Lì tentò di istruire alla lotta armata il movimento rivoluzionario appena nato, ma non esistevano le reali condizioni per lo sviluppo di quella lotta, perché il movimento era troppo debole. E, di fronte alla realtà dei fatti, il CE propose di ritirare le forze internazionali. Tornò a Cuba, clandestinamente, e si rifugiò sulle montagne, lavorando alla preparazione delle operazioni per l'esportazione della rivoluzione fuori da Cuba, in Bolivia. A lui interessava l'Argentina, ma tutti i governi sudamericani si erano alleati agli Stati Uniti, nello ostracismo contro Cuba. L'importanza della zona della Bolivia stava nel fatto che si trovava vicino alla frontiera argentina. Era consapevole delle difficoltà, ma aveva una fede cieca in questa lotta. Le circostanze, tuttavia, erano estremamente avverse. Non poteva contare sul Partito Comunista Boliviano, troppo diviso al suo interno, né sull'appoggio dei contadini boliviani, troppo chiusi e scontrosi. Prese decisioni affrettate, ostinate e contrarie. Forse il suo fallimento derivò dalla fretta di cambiare le cose. Fu poco paziente, poco lungimirante. Questi furono i suoi limiti. Morì durante la guerriglia in Bolivia, il 9 ottobre 1967, braccato dalle forze armate boliviane, alleate alla CIA.
Quanto tempo è passato da quel giorno d'autunno, di un ottobre avanzato, con il cielo già bruno, fra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami, arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto, sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre, in terra volante, vinto e perso Ernesto Che Guevara. Si offuscarono i libri, si rabbuiò la stanza, perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni, erano i giorni passati a discutere a tessere le belle illusioni. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Che Guevara era morto, ma ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva.
Gli eroi sempre vengono attesi, perché sono clandestini e sconvolgono l'ordine delle cose. Appaiono un giorno affaticati e rauchi, nei carri da guerra, coperti dalla polvere del cammino, facendo un rumore con gli stivali. Gli eroi non dialogano, ma progettano con emozione la vita affascinante del domani. Gli eroi ci dirigono e ci pongono davanti allo stupore del mondo. Ci concedono perfino la loro parte di immortali. Lottano con la nostra solitudine e i nostri vituperi. Modificano a loro modo il terrore e alla fine ci impongono la violenta speranza. Intorno agli eroi è una poesia di Eberto Padilla, poeta cubano. Abbiamo voluto inserire questa poesia quasi per provocazione, perché Padilla fu considerato dal governo castrista controrivoluzionario, pericoloso a tal punto da essere arrestato nel 1971 e costretto alla pubblica abiura e alla confessione dei suoi supposti crimini contro la rivoluzione. Eppure lui non fu affatto un dissidente, semplicemente il suo sogno rivoluzionario fu deluso da una realtà che non era quella da lui sperata. Questa poesia è una descrizione del mito rivoluzionario, della violenza insita nell'eroismo di chi combatte, anche fosse per la libertà. Che Guevara ha regalato a Cuba la sua libertà, è stato un eroe romantico che rappresentò fisicamente e idealmente la rivoluzione, fino al sacrificio, la bella morte. Un eroe al punto di uscire dalla storia ed entrare nel mito. Ognuno, credo, viva la figura di Che Guevara e il suo lascito a modo proprio. A me piace pensare a Che Guevara come quel medico il cui lascito ha reso Cuba disorientante nelle dinamiche di salute globale. Che poi questo è un mio pensiero, perché il riuscito e celebre sistema sanitario cubano nasce dopo, perché il Che nei primi anni 60 al governo di Cuba era ministro dell'industria e quindi forse non c'entra proprio nulla. Però io sono romantica e ci credo, ci spero che insomma Cuba abbia creato i suoi fasti in sanità sull'eredità di uno dei suoi più grandi padri fondatori.
Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Sua mano franca. Un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso. Un verso è di un verde chiaro, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
rompi il cuore e la mia vita è ferita. Per te che mi strappi il cuore e la mia vita è ferita. Coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
E con questo, diciamo, remake di Guantanamera operato da Zucchero, torniamo ai giorni nostri. Fidel non c'è più, e neanche l'embargo. Quell'isolamento durato 53 anni. Cuba ha vinto, con la sua rivoluzione, con la forza del suo popolo, con Ernesto Che Guevara e il mito dell'uomo nuovo. Ha resistito e non si è fatta dominare. Inoltre, grazie a Barack Obama e alla collaborazione di un papa argentino, si è riuscito a costruire un ponte di solidarietà e rispetto tra Washington e L'Avana. Ora, senza più blocchi, agli occhi del mondo saranno palesi le conquiste della rivoluzione cubana. Nessun analfabeta, medici che tutto il mondo invidia, ma soprattutto la dignità. E forse anche qualcosa in più, la forza vitale di una popolazione che ha saputo difendere i valori rivoluzionari, di una piccola e orgogliosa nazione che mise in crisi JFK, cancellando l'oscenità della Baia dei Porci e tutti gli altri, goffi, grotteschi, tentativi di invasione.
Nella Cuba del 2017 Obama e Fidel non ci sono più, ma l'isola è rimasta e ci insegna ad andare avanti. A prova di ciò, una notizia di questi giorni. A legare Cuba al passato, oltre alle macchine d'epoca americane, sono i debiti contratti nel tempo, perché per rispondere all'embargo impostogli dall'America, l'isola si indebitò durante la Guerra Fredda. Ed ora gli stati ex URSS stanno chiedendo il conto. Infatti, il governo ceco in questi giorni ha avanzato la richiesta della restituzione di un'immensa somma e la risposta di Cuba non si è fatta attendere. Il governo cubano intende pagare la somma di 276 milioni di dollari tramite beni di lusso cubani, in particolar modo tramite il RUM, perché i cubani sono sfacciati e del tutto anticonvenzionali. La richiesta della Repubblica Ceca va a chiudere un 2016 che per Cuba è stato abbastanza impegnativo. Infatti, ad un anno dalla fine dell'embargo e a poco più di un mese dalla morte di Fidel Castro, Cuba chiude con una contrazione dell'economia all'1%, dato che stona con una crescita annua che dal 1993 al 2015 aveva avuto un valore medio del 3%. Tale calo sarebbe conseguenza della crisi in Venezuela. Infatti, negli ultimi tempi, si sono ridotti gli scambi tra petrolio venezuelano e medici cubani.
Ebbene sì, se ve lo steste chiedendo, Cuba esporta medici in Venezuela.
A peggiorare le cose ci sono i rapporti con l'America. Finiti i tempi di Obama, Raul ha affermato di temere le trattative con il costruttore di muri che sta a Washington.
Con la morte di Fidel Castro si segna la definitiva apertura di Cuba al mondo. Apertura già iniziata nei primi mesi del 2016, per la precisione il 25 marzo, quando i Rolling Stones sono diventati il primo gruppo rock ad esibirsi in un gigantesco concerto gratuito davanti a centinaia di migliaia di persone a L'Avana. Un concerto storico avvenuto nella settimana in cui Barack Obama divenne il primo presidente degli Stati Uniti a visitare Cuba in ben 88 anni. Nella scaletta di questo mitico concerto troviamo i pezzi storici delle Pietre Rotolanti, pezzi che vanno da It's Only Rock and Roll, But I Like It, a Out of Control, per non dimenticare Brown Sugar. Il concerto si è chiuso con I Can't Get No Satisfaction, e con questa canzone vogliamo chiudere anche la puntata di oggi, perché il brano è quasi contemporaneo all'inizio dell'embargo degli USA imposto su Cuba nel 1962, ma soprattutto è un inno all'insoddisfazione giovanile e una critica al consumismo, una critica che ci pare giusta, perché ci auguriamo che Cuba non venga invasa dal consumismo, visto che è riuscito a tenerlo fuori dai suoi confini fino ad oggi. Con questo chiudiamo, ciao da Esteri Interni.
Buona serata.
Radiofonica.com. Radiofonica.com. Radiofonica.com.